E bentrovati amici di Radio Mater per un nuovo appuntamento con Sentinelle del Mattino nella Terra del Sole. Anche oggi incontriamo la Chiesa di Sicilia e in questa puntata del mese di giugno non possiamo non dedicarci all'azione pastorale della Chiesa di Sicilia per quanto riguarda l'azione e la presenza educativa. E quando parliamo di azione di presenza educativa non possiamo trascurare le radici che i salesiani hanno appunto messo in Sicilia da tantissimi decenni. Catania, Palermo, Bagheria, Trapani, Alcamo, Marsala, Gela, Ragusa, Siracusa, Messina, sono alcuni dei vari centri dove hanno dimora le case salesiane in Sicilia, che raccolgono l'eredità di Don Bosco. E proprio qualche anno fa, tra il 2013 e il 2015, per proprio ricordare il 150° anniversario della fondazione della famiglia salesiana, San Giovanni Bosco è arrivato anche in Sicilia, l'urna con le reliquie del santo piemontese fondatore dei salesiani hanno fatto un vero e proprio pellegrinaggio nei vari centri con le case salesiane in Sicilia e hanno anche sostato in cattedrale a Palermo. Prima di essere state appunto a Siracusa, Pozzallo, Modica, Ragusa, Gela, Mazzarino, Riesi, Canicattì, San Cataldo, Piazza Armerina, Leonforte, Palagonia, Bronte, Biancavilla, Trecastagni, Messina, insomma, avete capito che il santo dei giovani è tanto amato in Sicilia. Io adesso voglio farvi ascoltare Nicola Filippone, preside dell'Istituto Don Bosco Villa Ranchibile di Palermo, che appunto il centro, uno dei centri salesiani più importanti della città di Palermo, e che ci parlerà proprio dell'eredità di Don Bosco, dell'eredità di Don Bosco in Sicilia, ma anche dell'eredità di Don Bosco in generale, tra tradizione e innovazione, facendo anche un flashback proprio a questo momento, a questo incontro importante di qualche anno fa con le reliquie di Don Bosco proprio in cattedrale. Ascoltiamo Nicola Filippone, preside del Don Bosco Ranchibile di Palermo.
Il carisma di Don Bosco, l'innovazione che Don Bosco ha portato nel mondo dell'educazione allora, quando visse i suoi giorni terreni, è cosa di questa innovazione resta anche oggi.
Intanto ti faccio notare che tu hai detto Don Giovanni Bosco anziché San Giovanni Bosco. E Don Bosco è uno di quei santi che difficilmente sarà ricordato come santo, sarà chiamato santo, un po' come Padre Pio. Non credo che dipenda dal fatto che noi non ci siamo ancora abituati per il tempo trascorso. Padre Pio sarà sempre chiamato così e Don Bosco ha avuto la stessa sorte, proprio perché è questa vicinanza ai ragazzi, che adesso sono migliaia e migliaia di ex allievi in tutto il mondo, e questa confidenza che da vivo era riuscito a creare con loro, che si mantiene e si perpetua, per cui per noi rimane e sarà sempre Don Bosco. Don Bosco è stato uno dei più grandi pedagogisti dell'Ottocento. Io ricordo che quando mi iscrissi tanti anni fa in una scuola salesiana, il mio ex maestro mi disse: sai che io per prepararmi al concorso di maestro studiai la pedagogia salesiana? Io allora piccolino non compresi, lo davo per scontato che questo potesse accadere. Oggi invece ci rifletto, è un pensiero che mi ritorna spesso nella mente, che mi dà la cifra proprio dello spessore e della grandezza di Don Bosco, di cui questa esperienza meravigliosa della peregrinazione dell'Urna è ulteriore testimonianza. Don Bosco è stato accolto in tutto il mondo da tutti, chiaramente i ragazzi, gli ex allievi, gli educatori sono stati quelli che hanno partecipato con maggiore emozione, con maggiore compenetrazione all'evento. però anche tante persone non salesiane che comunque non frequentano la nostra casa hanno sentito forte questo richiamo, e tante mamme, tanti genitori che avevano proprio un'espressione molto eloquente dalla quale traspariva il loro desiderio di raccomandare a Don Bosco i propri figli, i propri ragazzi, in un'epoca in cui questi nostri giovani sono esposti a tanti rischi e quindi quanto mai è necessario affidarli alla protezione di un grande santo come lui. L'innovazione è difficile poter riassumere in poche battute il carisma di Don Bosco, la sua dimensione così innovativa. Basti pensare che solo Don Bosco ha scritto delle sue memorie che sono state raccolte in 12 volumi. Questo ci dà già l'idea della complessità e della spaziosità della sua esperienza. Don Bosco ha scritto questa vita perché il Papa glielo ha chiesto, e è un fatto sul quale molto spesso si ritorna. A differenza di altri santi che hanno scritto trattati, Don Bosco ha scritto moltissimo, ubbidendo al Papa, della sua vita, perché è uno di quei santi in cui la vita e la pedagogia coincidono, non è possibile scindere i due aspetti. Ciò non toglie che Don Bosco abbia anche lasciato dei trattatelli di pedagogia, delle lettere molto belle, molto significative, però la più grande lezione si ricava dalla sua vita, e questo si capisce anche dal trinomio sul quale generalmente si fa appoggiare il sistema preventivo: la ragione, la religione e l'amorevolezza. E Don Bosco ha voluto disporli in questo ordine proprio di importanza, e ha dato il primo posto alla ragione. Proprio credo che l'aspetto più innovativo, direi quasi rivoluzionario, è questo: avere dato all'educazione una valenza di consapevolezza. Cioè l'educazione non può consistere nella trasmissione, direi quasi dogmatica, di una serie di prescrizioni, di insegnamenti, ma è indispensabile, perché altrimenti si fallisce, è indispensabile che ci sia una consapevolezza da parte del ragazzo. Questo richiamo alla consapevolezza è continuo nell'esperienza di Don Bosco, anche in riferimento agli altri due valori, la religione e l'amorevolezza. Una religione consapevole e anche un amore di cui il ragazzo deve avere sempre percezione. Ecco, un grande insegnamento che Don Bosco rivolgeva ai suoi salesiani era questo. Diceva lui: non basta che voi amiate i ragazzi, questo lo diamo per scontato, ma è indispensabile che il ragazzo senta quest'amore, capisca quest'amore. E lì credo che ci sia l'attualità di Don Bosco, perché noi attraversiamo un'epoca in cui c'è poco amore, in cui i ragazzi sono poco amati per delle trasformazioni sociali che si sono verificate e che hanno sicuramente creato delle voragini affettive nella vita dei ragazzi. Riuscire a parlare di amore a scuola è importantissimo. In un libro di Daniel Pennac, lui proprio conclude questo volumetto sulla pedagogia auspicando che la parola amore possa cominciare a circolare anche nei corridoi e nelle aule scolastiche. Don Bosco questo lo aveva già intuito tra il 1815 e il 1888.
E dopo questo momento di approfondimento così sentito sulla presenza di Don Bosco in Sicilia, adesso facciamo una pausa musicale, ma rimanete con noi perché abbiamo ancora due importanti ospiti, sempre per parlare della Chiesa di Sicilia e della presenza educativa. E dopo questo momento di approfondimento così sentito sulla presenza di Don Bosco in Sicilia, adesso facciamo una pausa musicale, ma rimanete con noi perché abbiamo ancora due importanti ospiti, sempre per parlare della Chiesa di Sicilia e della presenza educativa. E sempre in studio su Radio Mater, Marina Di Giorgi al microfono, Mario e Giovanna in regia per un nuovo appuntamento con Sentinelle del Mattino nella Terra del Sole, incontro con la Chiesa di Sicilia, oggi dedicata all'azione e alla presenza educativa. Il mese di giugno non può che essere dedicato a questo, con le scuole che appunto chiudono, diciamo, la loro fase operativa più significativa, l'anno scolastico, in questo mese, in questo anno di pandemia. E adesso un nuovo ospite, l'avevamo ascoltata qualche mese fa, Stefania Macaluso, docente di storia e filosofia alla scuola superiore, nominata dal 2017 dall'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, direttrice dell'ufficio diocesano di pastorale dell'educazione cattolica scuola e università. Ecco, proprio Stefania Macaluso ha partecipato qualche settimana fa, rappresentando la scuola e la diocesi di Palermo, a un incontro con Papa Francesco promosso dalla Fondazione Scolas Occurrentes. È un incontro che si è svolto online con proprio tante città del mondo, da Valencia a Città del Messico, a Roma ovviamente, ecco, tanti luoghi dove Scolas Occurrentes ha le sue radici, anche 10 città italiane, e proprio da Palermo Stefania Macaluso ha rivolto il suo saluto al Papa, un momento di grande emozione. E con lei parliamo di innovazione proprio nel nome anche di Scolas, perché la diocesi di Palermo proprio ha inaugurato da qualche anno proprio una sede Scolas e sta portando avanti un bellissimo progetto. Ne parliamo proprio con Stefania Macaluso.
Certamente è proprio questo, l'elemento innovativo si coglie in due preposizioni, potremmo dire, traendole dalla frase che Papa Francesco esprime nel suo patto educativo, e cioè ravvivare l'impegno per e con le giovani generazioni. Ecco, in queste due preposizioni sta la rivoluzione pedagogica di Papa Francesco. Come dicevi tu, si tratta di, ed è poi, se volete, proprio l'elemento trainante di Scolas, la novità pedagogica è proprio questa. Prima si diceva i giovani al centro, ecco, anche noi come insegnanti scrivevamo nelle nostre programmazioni didattico-educative l'alunno al centro. La rivoluzione pedagogica è invece l'alunno protagonista, con, l'alunno con, a partire da se stesso, che diventa interprete, a cui si dà uno spazio. Perché, ecco, probabilmente dobbiamo riconoscere di avere trascurato la capacità propositiva dei giovani. Il termine che hai usato tu, orientare i giovani, è sempre un'azione che deve avere un riferimento al sé. Quindi l'orientamento vale nella misura in cui corrisponde all'auto-orientarsi del giovane, e quindi partire fondamentalmente dalla stima che gli si riconosce. Questo è fondamentale, ha un effetto proprio dirompente, perché a quel punto il giovane si rende conto che la fiducia in lui riposta è frutto del riconoscimento. Evidentemente questo rivela una visione antropologica che attiene al messaggio, al nucleo fondamentale del Vangelo. Non trascuriamo che noi stiamo parlando di una visione educativa che ha il suo fondamento nella antropologia del Vangelo. Ecco, il riconoscere in questa dialogicità relazionale un tu rispetto al quale c'è uno svelamento perenne, l'altro mi si svela. Se pensate che per tradizione educativa millenaria il bambino, il discente ha sempre avuto una considerazione di subalternità, ci rendiamo conto che rispetto al Vangelo questo è tutto da riproporre. Nel Vangelo certo, i piccoli sono indicati come il modello, e rispetto forse ad una interpretazione ecco tradizionale che vuole rimarcare il piccolo come soggetto umile, debole, fragile, io capovolgerei, ecco, per riappropriarci proprio di questa chiave interpretativa pedagogica. L'indicazione evangelica del piccolo come modello piuttosto a me dice la capacità che ancora il bambino serba di relazionarsi col soprannaturale. Se pensiamo che tutta la nostra azione educativa di insegnanti ha come premessa e fine ultimo quello di valorizzare la persona, ecco, comprendiamo bene che questa valorizzazione diventa efficace nella misura in cui è la dimensione più profonda della persona che emerge, e forse abbiamo dimenticato che fisicità, intellettualità hanno finito per prevalere in questa azione educativa, e abbiamo trascurato la dimensione dello spirito, cioè di quello che è veramente l'essenza della persona. Dare al giovane la responsabilità del sé significa riconoscergli che ha questa pluridimensionalità umana, personale, e a quel punto davvero i ragazzi danno prova di maturità, di creatività, di valori. Quindi quello che noi con una estrema fatica abbiamo cercato di trasmettere con una azione educativa tradizionale, ora invece diventa un'azione liberante. E come dicevi tu, qual è il ruolo dell'educatore? Non scompare affatto, perché il giovane ha bisogno di essere accompagnato. Il ruolo dell'educatore è imprescindibile, ma diventa il trainer, ecco, per usare un termine un po' che sa di sportivo, il coach, per dirla come direbbero i nostri giovani, diventa questo, ecco. E come vedete, sì, il progetto, dicevi tu Marina, come si concretizza? Con una sfida. La sfida che la nostra diocesi vuole lanciare è quella di creare a Palermo, città aperta, inclusiva, con anche bisogni educativi forti, creare un villaggio globale dell'educazione, così come vuole Papa Francesco, dove questa visione educativa trovi attuazione per e con i giovani.
E crediamo che sia la via più naturale, ma nello stesso tempo ardita da tracciare, e forse perché molto spesso è più facile guardarci indietro che guardare avanti, ma da come tu hai parlato e spiegato, Stefania, voi volete guardare avanti avendo appunto il bagaglio dell'esperienza e la memoria, ecco, del passato, ma compiere questo passo verso il nuovo che Papa Francesco ci indica è fondamentale, e questo a vari livelli, secondo le varie sfaccettature e secondo i molteplici carismi di ciascuno. Quindi mettere insieme questo bellissimo mosaico che di fatti è la Sicilia nelle sue componenti e che di fatto è Palermo anche come multiculturalità.
Sì, certamente, questo è importante, penso proprio che ci sia una potenzialità straordinaria in questa città che amiamo profondamente. È chiaro che questa sfida di cui stiamo parlando può trovare concretezza solo se si creano reti, reti di sinergia, come dicevamo prima. Quindi noi partiamo con una proposta che si rivolge alle scuole cattoliche in prima istanza, perché sono queste che per prime si sentono interpellate dalla proposta del Papa, cioè quando il Papa lancia un patto, un'alleanza, un appello, i primi a doverlo recepire e a sentirsi responsabili di dare attuazione adesso sono certamente i cattolici, e quindi in prima istanza saranno le scuole cattoliche a muoversi, ma solo per aprire, ecco, il varco, perché intendiamo creare appunto reti. Abbiamo già individuato scuole che a Palermo hanno una tradizione antica sul piano proprio del servizio educativo, e sono le scuole dei Gesuiti, le scuole dei Salesiani, le scuole delle collegine, le scuole, ecco, ora non vorrei dispiacere nessuno nel non menzionarle, a Palermo ci sono tante istituzioni religiose di antica tradizione che però in questi ultimi tempi soffrono molto per la crisi, non mi riferisco solo alla pandemia che certamente grava su tutta l'azione educativa, non solo religiosa, ma lo sappiamo bene. Mi riferisco a una crisi ben più estesa e lontana nel tempo, precedente, per cui soffrono anche di una certa emarginazione all'interno della società dovuta a pregiudizi ideologici, forse laicisti. Ecco, il tentativo è anche quello di travalicare muri e far capire che quando si tratta di educazione non ci sono spartiacque. Bisogna creare il villaggio globale, un'altra metafora di Papa Francesco, e il villaggio globale interpella tutti nel superamento di qualunque tipo di divisione, ecco.
Ringraziamo Stefania Macaluso, docente di storia e filosofia alla Scuola Superiore e direttrice dell'Ufficio Diocesano di Pastorale dell'Educazione Cattolica Scuola e Università di Palermo. Non possiamo non adesso ascoltare la parola dell'Arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. Nel suo messaggio, di cui adesso vi diamo uno stralcio significativo, è rivolto alla Chiesa per la scuola, chiamati a cooperare per il patto educativo globale, nel suo incontro con la comunità scolastica proprio nel mese di dicembre scorso. Vogliamo riprendere questo intervento così significativo come un ascoltare quella che era la consegna, ecco, potremmo dire, soprattutto nei confronti dei gli operatori della formazione, per ripassare queste parole e portarle dentro, meditarle nel cuore e come un seme da far fruttificare anche nel tempo di vacanza, nel tempo dove comunque anche numerosi progetti educativi continueranno nelle varie scuole, nelle varie realtà dei quartieri di Palermo, non dimenticando le periferie esistenziali a cui l'Arcivescovo Lorefice ha fatto riferimento e che costituiscono sempre la nostra frontiera e l'obiettivo, nel nome di persone come Don Pino Puglisi che hanno dato tutto proprio fino all'estremo sacrificio nel nome dell'educazione delle giovani generazioni, proprio nelle realtà più difficili. Quindi la parola all'Arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, la Chiesa per la Scuola, chiamati a cooperare per il patto educativo globale.
E mi pare che la prima sfida sia quella dei formatori, cioè la consapevolezza che noi abbiamo di una responsabilità. Ecco perché se vogliamo arrivare alla responsabilità formativa di tutta una comunità educante, è chiaro che fondamento essenziale insieme a quanti sono affidati alle cure formative educative sono proprio quanti hanno il compito formativo. Non ci sarà mai una responsabilità formativa, soprattutto in termini di comunità educante. Dunque non ci sarà l'opportunità di una alleanza educativa se non rigustiamo la gioia di una risposta ad una chiamata. Si è formatori per chiamata. Ecco perché semmai in quanto formatore mi formo e lo faccio con grande professionalità. Mi sentirei intanto di condividere così questo primo, direi, elemento essenziale, perché il desiderio che ci ha consegnato il Papa in questo testo, che appunto parla di un patto educativo, e penso che prima di tutto si fondi anche qui sul tema della gioia, la gioia di essere educatori, la gioia di accompagnare altri ad un senso pieno della vita. L'altro elemento che appunto direi è venuto fuori, no? Accompagnare, ecco perché la scuola non è il luogo dell'indottrinamento, ma è il luogo in cui si accompagna al senso della vita. Vorrei citarvi un passaggio che mi ha colpito, della Fratelli Tutti, di Papa Francesco, dove parla appunto dell'impegno formativo che riguarda certamente la famiglia, ma poi ha un passaggio, al numero 114, potete poi riprenderlo, dove, parlando a quanti hanno l'impegnativo compito di educare i bambini e i giovani, dice: sono chiamati ad essere consapevoli, sono parole molto precise, quindi riguardano i formatori, che la loro responsabilità riguarda le dimensioni morale, spirituale e sociale della persona. Ed è qui che semmai si possono condividere gli alti valori umani e della convivenza sociale. E qui il Papa dice i valori della libertà, del rispetto reciproco, della solidarietà, che sono i capisaldi di una vita vissuta in pienezza, ma soprattutto i capisaldi di una convivenza sociale, di una convivenza civile. Mi pare che questo sia un elemento che è emerso dai vostri interventi e ve ne sono grato. Si accompagna al senso della vita, e il senso della vita lo può avere chi intanto ha recuperato il sé, l'autopercezione, la sua identità di persona, e in quanto identità di persona non può che, nella pienezza di quello che questo significa, essere accompagnato alla relazione con l'altro, perché accada il noi. Ora, direi che da questo punto di vista ritorna di nuovo la responsabilità di chi ha un compito formativo. Ecco perché l'alleanza famiglia, scuola, territorio è fondamentale, a maggior ragione nella chiarezza delle idee, perché in questo nostro contesto culturale, lo avete sentito voi stessi, lo avete ribadito qua, insomma voi tutti che avete fatto oggi i vostri interventi, c'è una società occidentale che deve essere accompagnata anche a riscoprire il senso del noi, perché una società che si imposta solo sul primato dell'individuo è una società che perde la dimensione invece della costruzione del noi, e dunque una società che rischia tutto quello che è avvolto sotto i nostri occhi. Penso al forte individualismo, penso a come oggi sia difficile percorrere la via stessa del dialogo. Oggi si innalzano muri, oggi l'altro diventa subito un nemico, un concorrente, addirittura da eliminare a qualsiasi costo, al costo stesso della verità. Pensate da questo punto di vista l'alta responsabilità che hanno i social, i mezzi di comunicazione. Quindi questo altro elemento. E il terzo elemento che vorrei così condividere con voi è quello chi veramente ha una chiamata vocazionale, direi, no? Una vocazione ad essere animatore, ad essere formatore, dentro un contesto di comunità educante, dentro un'alleanza educativa e dunque nella consapevolezza di una tradizione, non può che essere prima di tutto un testimone. Non si può pensare l'atto formativo solo come una comunicazione di nozioni, ma c'è una tradizione, una consegna. Mi pare che sia emerso tutto il tema delle radici, la bellezza, no, di che cosa può esprimere già la scuola, perché la scuola, se c'è un'alleanza educativa, realmente celebra la diversità delle generazioni, quindi una tradizione che viene consegnata nell'oggi perché altri possono a loro volta accompagnare nello scorrere del tempo altri alla vita piena e alla vita carica di senso. E quindi l'altro elemento è questo, che una comunità educante parte dal basso. Bisogna partire da loro, da quanti ci sono affidati. Ecco perché il Papa parla di una dimensione morale, spirituale e sociale della persona, a partire dal basso, a partire dalle nuove generazioni.